La mente e l'uomo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Proposta in Blu. Continua il nostro programma La mente e l'uomo, dedicato veramente all'uomo, ai suoi comportamenti, e oggi la puntata la vogliamo anche un po' dedicare all'educazione. Abbiamo sempre in nostra compagnia colui che ci guida in questa riflessione e che ci porta anche dei nuovi spunti. Nicolò Terminio, lo psicologo psicoterapeuta che collabora con la cooperativa Bourgeon de Vie, ma che collabora anche con Radio Proposta in Blu proprio per questo percorso con gli ascoltatori. Ciao Nicolò e bentornato.
Buongiorno a tutti.
Oggi appunto parliamo di educazione. Abbiamo già ampliato anche il nostro discorso sul ruolo genitoriale, ma oggi vogliamo dedicarci proprio a questo tema. Che cos'è l'educazione, Nicolò?
L'educazione è innanzitutto qualcosa che dobbiamo differenziare dalle tecniche di intervento educativo. L'educazione non può essere ridotta a una metodologia pratica di intervento nella vita dei figli o dei giovani o anche degli adulti. Quindi bisogna dissociare il concetto di educazione da una banale tecnica, da un piano d'azione o da una strategia adatta per raggiungere alcuni risultati.
C'è un fine dell'educazione e qual è?
Esatto, bisogna riportare l'educazione a ciò che orienta il processo educativo, che ha come fine lo sviluppo e la formazione del soggetto umano, e quindi non può ritrovare in una serie di tecniche più o meno stabilite, più o meno efficaci, il suo orientamento di base. Bisogna ogni volta valutare i vari piani di azione educativi sulla base non della capacità di raggiungere il risultato, ma del fine a cui tendono. Quindi, se un genitore si ritrova con dei figli, con dei problemi, deve chiedersi non di adeguare i figli al suo standard di funzionamento, a quello che lui ritiene il bene, ma deve piuttosto anche chiedersi qual è la strada per far crescere veramente il proprio figlio. Tante tecniche educative purtroppo sono delle metodologie per tranquillizzare l'ansia dei genitori rispetto alla variabilità, alla singolarità, ciò che differenzia di più i loro figli.
Se, come dici, le tecniche educative forse non sono utili per un'educazione vera e profonda, come può un genitore o anche un educatore, un insegnante, trovare il linguaggio migliore per poter educare i bambini e i ragazzi?
Beh, innanzitutto il linguaggio è qualcosa che si apprende, quindi è qualcosa che richiama a una visione un po' più generale, a una lingua comune, a dei principi condivisi, a regole che si basano sul buon senso. Però ogni qualvolta ognuno di noi parla, ogni qualvolta un genitore prende la parola in prima persona, si discosta da un linguaggio universale e deve saperlo declinare valutando il contesto e la soggettività del proprio figlio.
Dare importanza alla soggettività, torneremo proprio su questo argomento, la musica per noi.
Piangerai come pioggia, tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno, triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai.
Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole sarà, e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai.
E arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma sì, sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curar le tue voglie, la magia delle stelle, la poesia del
sull'educazione. Nicolò, spesso vengono considerati e vengono portati sul tavolo tutti quei livelli di sviluppo che sembrano adesso permettere ai ragazzi di ottenere uno sviluppo preciso a seconda dell'età e dei periodi di vita che affrontano. E questo non va un po' in contrasto con la soggettività di cui tu parlavi prima?
Sì. In effetti, cercare di adeguare il proprio figlio a una tabella di marcia stabilita da piani di sviluppo più o meno scientificamente accreditati rischia di trascurare l'elemento singolare che ciascun figlio incarna. E, come dicevamo anche nelle scorse puntate, un educatore, un genitore, un insegnante deve dare dei vincoli, deve indicare alcune norme a cui adeguarsi, deve indicare dei valori, o per dirla in termini psicanalitici, dei significanti imperdibili, cioè qualcosa che è irrinunciabile per tracciare la propria progettualità. Ma tutto questo non deve essere fatto per piegare il soggetto a qualcosa che non gli assomiglia, a qualcosa che non rispetta la sua singolarità. Purtroppo tanti piani educativi riportano delle tabelle e cercano di adeguare il soggetto all'universale della tabella. E se il soggetto non si adegua, allora è sbagliato. Allora il genitore si sente inefficiente nell'educare il figlio, ma perdendo di vista il vero compito, la vera sfida dell'educazione, che è quella di saper coniugare la singolarità con l'universalità. Purtroppo tante tecniche educative dimenticano questo e sembra che vogliano far diventare i figli e i genitori come dei membri di un esercito, dove c'è qualcuno che chiede di arruolarsi a un regime di funzionamento, dimenticandosi però di ciò che distingue ciascuno dagli altri. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista di uno psicologo clinico, un'educazione impostata e ridotta a tecnica rischia di dimenticarsi del valore dell'essere umano.
E allora qual è l'educazione che come psicologo è attento allo sviluppo della personalità e dell'umanità del bambino, ma anche della famiglia stessa? Qual è l'educazione che può essere davvero attenta a questo che tu ci hai appena detto, all'unicità e al valore dell'umanità?
Dal punto di vista di uno psicoterapeuta, l'educazione deve intanto riguardare prima di tutto l'educatore stesso. L'educazione implica una formazione di chi vuole fare il formatore. In psicologia non si dimentica mai che ci sono due attori nella relazione educativa. Invece le tecniche educative vogliono maneggiare, vogliono far evolvere il figlio come se fosse un oggetto, come se fosse quasi un animale da addestrare, da sottoporre a un training educativo. La psicoanalisi invece interroga il desiderio dell'educatore, cioè che cosa ci muove nell'utilizzare una determinata strategia oppure un'altra. Che cosa vogliamo dai nostri figli quando ci appoggiamo a dei piani d'azione già prestabiliti o suggeriti dai migliori educatori. Quindi innanzitutto, per ritrovare una strada, dei segnavie educativi, occorre interrogare il desiderio dei genitori, perché tante volte queste tecniche che io purtroppo ho visto proposte in alcuni corsi di guida alle famiglie, queste tecniche sono un modo per tranquillizzare l'inquietudine che il desiderio verso i propri figli genera.
Ci fermiamo ancora un istante, state con noi. Educazione. È innegabile però che da parte dei genitori o comunque dell'educatore ci sia dell'ansia educativa. Come poterla gestire?
Da questo punto di vista non c'è un metodo che può risolvere la questione. Non è un caso che in ambito psicoanalitico educare viene considerato come un compito impossibile. Cioè che quindi si affaccia su uno sfondo di impossibilità a sanare del tutto le inquietudini, a trovare la formula e la tecnica che ci risolva la questione, che ci permetta di far scivolare in secondo piano la responsabilità del gesto educativo, scegliere una tecnica, seguire una tecnica, dei consigli, dei suggerimenti, un manualetto che ci dice come rendere felici i nostri figli o il nostro partner. Non è altro che un modo per fare un passo indietro rispetto all'assumere in prima persona la sfida educativa, che in un certo senso richiede l'allontanamento dalle strade già tracciate e la capacità di esplorare la novità di ogni momento, di ogni fase di sviluppo del nostro figlio.
Parliamo adesso però del soggetto che viene educato, quindi non soltanto dell'educatore ma anche di colui che riceve l'educazione. Come può quindi riuscire a tirare fuori la propria soggettività?
Beh, il discorso condotto fin qui ci fa capire che se il soggetto si sente, potremmo dire, come un oggetto nelle mani dell'altro che svolge la funzione educativa, rischia di sentirsi assoggettato al volere dell'altro. E quindi l'educazione per lui assume un carattere repressivo, per lui assume soltanto la richiesta di una rinuncia, la richiesta di un adattamento. Invece il soggetto può trovare spazio nel percorso educativo se vede che al no della rinuncia, al no del limite necessario, come dicevamo nelle scorse puntate, si accompagna un sì alla possibilità di esprimersi, ma alla possibilità di esprimersi senza misura, cioè senza essere paragonato a uno standard di funzionamento.
Qual è il momento per il soggetto educato in cui mette in crisi l'educazione ricevuta e quindi di conseguenza come la famiglia può comunque ristabilire nuovi rapporti educativi con il figlio o il ragazzo, se pensiamo ad esempio alle scuole o ad altre agenzie educative?
Beh, lo sviluppo di un soggetto nell'ambito familiare è inevitabilmente sottoposto a dei conflitti e quindi il conflitto va attraversato, va vissuto. Il problema nasce quando il conflitto non può essere nominato, non può essere vissuto dagli attori del processo educativo. Quindi il riavvicinamento, l'armonia, sono qualcosa a cui si può tendere, ma non devono essere l'obiettivo finale, non devono essere la garanzia del benessere, perché non si può misurare il successo di un ragazzo da quanto lui sia docile alle misure educative che gli vengono proposte.
Ancora la musica e poi torniamo per le conclusioni.
Capisco da che posto vieni, forse sono stati tanti posti, tutti da straniera. Chi ti ha fatto gli occhi e quelle gambe ci sapeva fare, chi ti ha dato tutta la dolcezza ti voleva bene. Quando il cielo non bastava, non bastava la brigata, un mare solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando si allungava l'ombra sopra tutta la giornata, un mare solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Guardo e più mi meraviglio e più ti lascio fare, e ti guardo e anche se mi sbaglio, almeno sbaglio bene. Il futuro è tutto da vedere, tu lo vedi prima, me lo dici, vuoi che mi prepari e sorridi ancora. Non passava la nottata, tu eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. E anche quando si gelava, con la luna già cambiata, tu eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Sia stato mai sprecato, nemmeno un gesto così, così, nemmeno un bacio che sia stato regalato, nemmeno un gesto così, tanto per così.
Esiste, Nicolò, una realtà di non educazione e che cosa comporta?
Beh, la non educazione essenzialmente potrebbe consistere nel mancato incontro con la civiltà. L'educazione va vista come una esperienza in cui il soggetto diventa propriamente umano, in cui il soggetto incontra il dispositivo simbolico, per dirla in termini psicanalitici, quindi incontra qualcosa che ha a che fare con l'esterno, un'alterità che non è fatta soltanto di corpo, di affetti, ma anche di regole, di norme, di valori da rispettare. Quindi laddove non c'è educazione potremmo dire che forse non c'è soggettività umana. La soggettività umana si costituisce nel rapporto educativo, ex ducere, che appunto indica il movimento verso l'esistenza di un soggetto, che può avvenire soltanto grazie alla presenza di un altro che però deve avere il coraggio di assumersi in prima persona il compito educativo, senza scivolare nelle sirene che gli vengono proposte dalle tecniche e dai suggerimenti sui vari manualetti, e deve anche considerare il figlio non come un oggetto da aggiustare, da ridurre a una misura universale, ma come un soggetto. Quindi l'educazione può ritrovare la sua via sulla strada dell'interrogazione del desiderio dell'educatore.
I modelli educativi che vengono presentati dai genitori, e quindi la presa di responsabilità e la soggettività anche dell'educazione che ogni genitore pone nei confronti del figlio, può diventare un esempio di modello educativo, e quindi può strutturarsi il figlio su quella educazione che lo stesso genitore ha dato come esempio e diventare anche egli un educatore di quel modello, di quello stile?
Sì, per certi versi potremmo dire che l'educazione ricevuta costituisce un vincolo con cui si è portati a confrontarsi. Però l'educazione non avviene soltanto sulla via del buon esempio, avviene anche sulla via della testimonianza singolare. Più volte ho citato uno dei miei maestri, Massimo Recalcati, che ha scritto diversi contributi sul ruolo della testimonianza singolare. Cioè della testimonianza non come una regola generale, come qualcosa da riproporre quasi come un cliché educativo, ma della testimonianza incarnata in una storia unica e che poi si rivela una testimonianza efficace nella vita del soggetto, non perché in quel momento risultasse giusta, risultasse la cosa giusta da fare, ma perché un soggetto crescendo capisce che lì è stato qualcosa che si è scritto nella sua vita e che ha segnato un tempo fondamentale per la sua crescita. Potremmo dire che si capisce nella propria crescita personale soltanto dopo, si capisce soltanto dopo qual è stato il valore, qual è stato il segno che ci ha lasciato l'incontro con l'altro.
Noi Nicolò ti ringraziamo anche per quest'oggi, il tempo a nostra disposizione è finito, ci diamo però appuntamento come sempre a giovedì prossimo alle 10.35.
Arrivederci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Fabiola.
Scrivete le vostre domande a diretta@radioprovostainblu.it. Nelle prossime puntate il nostro esperto vi risponderà.